45 minuti, ma sono sufficienti.
Vediamo, io poi di solito scruto la folla quando vedo le prime palpebre che cadono, mi do una regola. Allora, voi siete responsabili dell'Azione Cattolica per la maggior parte, se ho colto bene, giusto? Quindi non siete soldati semplici, ma siete già... Questo è importante perché i responsabili dell'Azione Cattolica hanno vivono personalmente una dimensione complessa, perché da un lato noi siamo, io non sono in questo momento responsabile di nulla in Azione Cattolica, per cui mi perdonate questo plurale più legato al vissuto, noi siamo persone che hanno la responsabilità di far camminare altri nelle nostre associazioni parrocchiali o interparrocchiali, a seconda di come siete organizzati, ma siamo anche persone che continuano a cercare con le loro forze e con i loro alti e bassi la propria personale fedeltà al Signore, no? E sappiamo benissimo che questa doppia realtà che ci pervade ogni tanto ci mette in difficoltà, perché sapete, è la stessa cosa che vivono qualsiasi animatore della parrocchia, no? Educatore ACR, quando deve spiegare delle cose ai ragazzi che hanno dei riflessi sulla vita e continuamente in realtà poi dentro di sé si chiede: ma io lo vivo davvero questo? È il grande tema della fedeltà, che riprenderò più avanti parlando della nostra Chiesa, di quello che sta vivendo. Allora, bene che siamo qui, perché le cose che ci diciamo questa mattina non sono soltanto cose tecniche che ci servono per fare bene il lavoro dei responsabili, ma sono sempre, quando ci parliamo insieme, delle realtà che ci interpellano personalmente in profondità, no? Siamo chiamati anzitutto noi stessi a dare la nostra risposta personale al Signore, e poi questo ha una ricaduta attraverso il nostro esercizio della responsabilità, ma non possiamo mai evitare di saltare questo passaggio. Allora, quando pensiamo alla nostra Chiesa, noi non la pensiamo da tecnici della Chiesa, noi dell'Azione Cattolica, la pensiamo come tessuto di questa Chiesa, no? Quando ci guardiamo intorno e vediamo i nostri fratelli e sorelle che si dibattono nei problemi della testimonianza della fede, del Vangelo, della nostra società, del nostro mondo, non li guardiamo dal di fuori, ma li sentiamo proprio, siamo noi con loro a vivere le stesse cose, gli stessi problemi. Allora, che razza di tempo stiamo vivendo? È un tempo estremamente provocatorio, perché ci mette continuamente in difficoltà. Ogni volta che apriamo un giornale, lo so che è una cosa un po' antiquata, specialmente per i ragazzi di oggi, perdonate, per cui aggiungo subito: ogni volta che scrolliamo una pagina internet dei nostri giornali preferiti, oppure anche soltanto di Facebook, che ormai è diventata una fonte di notizie e così via, ogni volta che accendiamo la televisione per sentire notizie, la radio, eccetera eccetera, ci sono sempre delle cose nuove che ci interpellano e sembrano sempre più problematiche, no? In modo così complicato da interpretare, da capire. Eppure c'è un pensiero che a me aiuta molto, per cui ve lo propongo. E anche perché in fondo, quando pensiamo al nostro essere Chiesa, noi facilmente ci sentiamo un po' carichi di questi 2000 anni di storia. Ci sembra a volte che ci sia più che altro da decidere che cosa in questo bimillenario patrimonio dobbiamo fare nostro, ma c'è un pensiero che possiamo mettere accanto a questo, ed è il fatto che noi siamo i primi cristiani. Non siamo i cristiani vecchi, quelli che arrivano 2000 anni dopo, ma siamo i primi cristiani. In che senso? Siamo i primi cristiani a vivere questo tempo. Siamo i primi cristiani sulla faccia della terra, nella storia del mondo, a doversi confrontare con tutta una serie di problemi e di realtà che prima non ci sono mai state. Siamo i primi cristiani che fanno i conti con la possibilità di intervenire sul DNA, sul genoma umano, sulla possibilità di determinare addirittura, no? Lo sviluppo o la nascita o la crescita di un essere vivente. I primi cristiani che si pongono il problema della salvaguardia del creato, no? Di questa terra sentita come una realtà non illimitata, ma con dei limiti che forse bisogna cominciare a rispettare. I primi cristiani che si confrontano con la realtà della interconnessione globale attraverso la tecnologia informatica e lo scambio dei dati digitali, e così che potremmo continuare. Siamo i primi cristiani. Allora vedete come è importante ritornare, per quanto siamo capaci, no? Alle sorgenti dell'annuncio del Vangelo, per poterlo incarnare nell'oggi, sapendo che su certe faccende non possiamo attingere al patrimonio della nostra storia bimillenaria, ma dobbiamo per forza di cose trovare il modo di unire il messaggio eterno della salvezza con una realtà che è inedita e nei confronti della quale dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo. Se se ascoltiamo il nostro cuore, i nostri dialoghi, anche qualche esperto del nostro tempo, la parola che più viene usata per descrivere ciò che stiamo vivendo è la parola crisi, no? Allora, in questo caso ci aiuta a guardare la storia bimillenaria della Chiesa per renderci conto di come sempre nelle epoche di crisi, nei momenti di crisi della storia, sono successe delle cose nella Chiesa suscitate dallo Spirito. Vi faccio alcuni brevi esempi che sappiamo tutti perché siamo tutti andati a scuola, no? Nel 200 lo Spirito ha suscitato la nascita, per esempio, dei francescani o dei domenicani. Sappiamo benissimo che cosa questo ha portato come conseguenza nella storia della Chiesa. Nel Rinascimento sono nati gli ordini ospedalieri, per esempio, e in quel momento c'era un'emergenza di quel tipo lì. Nell'epoca moderna sono nati i gesuiti, che hanno segnato profondamente il cammino della Chiesa dopo la Riforma. Nel Settecento potremmo ricordare le conferenze di San Vincenzo, in un momento in cui la povertà esplodeva. Nell'Ottocento, pensiamo al nostro Piemonte, i santi sociali. Che risposte, io mi chiedo ogni tanto, stanno nascendo oggi, specialmente nel cuore dei nostri giovani? Io sono convintissimo che le generazioni giovani del nostro tempo sono tutt'altro che perdute, sperse, incerte e così via. Sono profondamente convinto che nei giovani di oggi sta nascendo il mondo di domani e che veramente loro sono la nostra speranza, e davvero mi chiedo quali risposte stanno nascendo oggi nel cuore dei nostri giovani, no? A queste sfide, a questa crisi, se vogliamo chiamarla così, del nostro tempo, perché la crisi è sempre un momento in cui si è in difficoltà, ma è sempre un momento in cui nasce qualcosa di nuovo. Allora, è vero che nella nostra Chiesa ogni tanto ci sentiamo in affanno, e anche che in Azione Cattolica ogni tanto ci sentiamo in affanno. E da dove nasce questo affanno? Allora adesso facciamo una breve riflessione su quello che abbiamo vissuto come Chiesa italiana negli ultimi 20-30 anni, soltanto per capire come ci collochiamo e perché a volte ci sentiamo affannati. Nel settembre dello scorso anno la Regione Piemonte della Regione Cattolica, Piemonte Val d'Aosta, ha organizzato una celebrazione, una giornata per celebrare i 150 anni di storia della nostra associazione. Abbiamo fatto a Torino, a Sermic, se qualcuno di voi c'era, alza la manina, il ditino veloce veloce, benissimo. Chi c'era ha ascoltato alcuni interventi, tra cui quello di Stella Morra, che è una teologa che insegna la Gregoriana a Roma, ma è di Fossano, è nostra carissima amica da sempre, con una lunga esperienza anche di Centro Nazionale in Azione Cattolica. E lei ha detto una cosa che mi ha colpito e mi ha convinto. Lei diceva che a un certo punto, nel dopoconcilio, la Chiesa italiana in particolare ha, ha dato una diversa interpretazione a un concetto fondamentale, che era quello della pastorale. Lei diceva, il Concilio, nel pensare alla pastorale, aveva adottato l'occhio del pastore, ma nel senso della parabola di Gesù, del pastore che va a cercare la centesima pecora che si è perduta. Lei dice, a un certo punto questa visione pastorale ha cambiato le lenti con cui guardare la realtà e si è trasformata nella preoccupazione del pastore, che è preoccupato di non perdere le 99 pecore che sono nel recinto. È una metafora, no? Quella del pastore che si preoccupa più del suo essere guardiano, e nasce, secondo Stella, dalla paura di non saper governare la realtà e il cambiamento. Allora, se questo può essere vero, dal punto di vista dell'Azione Cattolica ha voluto scontare un equivoco, personalmente lo chiamo l'equivoco pastoralista, cioè Negli anni, direi nella seconda metà degli anni 80 e per tutti gli anni 90, in parte forse anche nel tempo che stiamo vivendo, è passata, diciamo, senza neanche teorizzarla più di tanto, l'idea che l'azione cattolica, essendo al servizio della comunità ecclesiale, dovesse preoccuparsi anzitutto della pastorale, intesa come gestione di quello che la Chiesa faceva, specialmente al suo interno. Questo ha voluto dire, lo racconto soltanto per i più giovani, perché chi ha la mia età l'ha vissuto sulla sua pelle, questo ha voluto dire, per esempio, che i responsabili dell'azione cattolica dovevano per forza di cose giustamente essere presenti all'interno di tutti gli uffici pastorali diocesani, no? Con la difficoltà di combinare questo impegno, che era comunque significativo, con il proprio impegno di responsabile dell'azione cattolica. Vi racconto un aneddoto per farmi capire meglio, no? Quando ero vicepresidente nazionale dell'azione cattolica per il settore giovani, siamo andati a parlare con il responsabile di quel momento, l'incaricato nazionale della pastorale giovani della Conferenza Episcopale Italiana, con il suo immediato collaboratore. Allora loro ci hanno presentato in quella riunione, siamo all'inizio degli anni 90, no? Tutta la programmazione che avevano in testa da attuare poi nelle diocesi italiane, eccetera. In quel momento, devo confessarlo, sono passati tanti anni, posso dirlo, mi è scappata la ficzione, nel senso che non ho avuto una grande capacità diplomatica, no? E gli ho detto che noi eravamo contenti di essere lì, sapevamo che era nostro dovere essere lì, però la mia impressione era di stare collaborando alla nostra distruzione come azione cattolica. No? Perché di fatto quello che ci veniva chiesto era sostanzialmente di essere il braccio esecutivo di una serie di realtà decise legittimamente, da un punto di vista clericale, sulla realtà ecclesiale. E questa è stata la problematica che a cascata si è riversata su tutte le nostre diocesi. Per cui, mentre noi per statuto e per come siamo fatti siamo abituati a pensare alla Chiesa da di dentro e a assorbire dal popolo di Dio che ci circonda, nel quale siamo immersi e del quale facciamo parte, le sollecitazioni che evangelizzare oggi vuole dire, il fatto di essere in un certo senso posti in una condizione di subalternità in cui ciò che veramente conta è soltanto dare retta a chi comanda, no? Significava portare nella nostra esperienza associativa una frizione in qualche modo insanabile. E questo ha voluto dire tanta fatica. Tanta fatica che ha voluto dire anche consumare tante energie nello stare dietro a programmazioni pastorali calate dall'alto che non avevano nessuna possibilità di incidere. Io non so qui nella vostra realtà diocesana, ma per quanto riguarda quelle che ho conosciuto io, le programmazioni calate dall'alto hanno avuto sempre pochissima rispondenza. In fondo è lo stesso meccanismo per cui le lettere dei vescovi non arrivano nelle parrocchie, no? In fondo è lo stesso meccanismo. Tanta fatica, tante energie che dovevano essere, dal mio punto di vista, impegnate nell'evangelizzazione, nel far crescere la fede del popolo di Dio, e che invece sono state consumate nell'organizzazione di cose che servivano per organizzare cose che servivano per organizzare cose a cui pochissima gente ha partecipato. E questa, lo so, è una buttata, una versione estremamente personale che mi contesterete legittimamente, no? Però ve la dico perché in tanti invece l'abbiamo vissuta. Io lo chiamo l'equivoco pastoralista, che nasceva probabilmente da un altro equivoco. Adesso però cerco di andare avanti un po' più veloce, altrimenti qui ci blocchiamo. Dunque, la visione della Chiesa che l'azione cattolica ha recepito dal Concilio è quella del popolo di Dio. Lumen Gentium, capitolo 2. Ok? Allora, noi abbiamo sempre avuto questo modello in testa, e diceva Stella che per essere popolo di Dio, per essere popolo occorrono tre cose, diceva Stella: una memoria, una cultura e un sogno. La memoria c'è, è la Bibbia. Il sogno c'è, è il regno di Dio. La cultura forse è quella che in questo momento dobbiamo in qualche modo ricostruire. Tante volte, se si ragiona su che cosa sarebbe importante che facessimo in questo nostro tempo come cristiani, legittimamente ci viene chiesto: bene, allora la Chiesa avrebbe tante cose da fare, dove sono i laici? E qui riprendo invece l'immagine di un'altra persona che ho ascoltato ultimamente, che è Don Marco Ghiazza, l'assistente nazionale della CR e della GIOC, Gioventù Operaia Cristiana, che ha tenuto un intervento a un convegno della Pastorale Sociale del Lavoro del Piemonte Val d'Aosta, e durante questo intervento ha detto così: sapete quando i bambini giocano, molti di voi hanno figli, no? Oppure fratellini, eccetera, il bambino gioca, no? A un certo punto dice: papà, dov'è il trenino? E papà dice, perché è un bravo educatore, dice: il trenino dove l'hai messo? Allora, quando ci chiedono dove sono i laici in questa chiesa, bisognerebbe rispondere: i laici sono dove li avete messi. E dove li avete messi i laici? Lascio a voi la risposta, no? Poi se volete possiamo approfondire. Guardiamo la nostra chiesa di oggi, allora, in cui alla risposta i laici sono dove li avete messi, noi ci stiamo, ma non ci stiamo perché in qualche modo abbiamo sempre cercato di ritagliare un nostro spazio, una nostra responsabilità all'interno della nostra chiesa. La chiesa oggi si presenta, almeno dal mio punto di vista, come una chiesa conflittuale. Non c'è un'unica chiesa, ma questo è sempre stato, eh? Non c'è un unico modello di chiesa. Ci sono tanti modi di essere chiesa, e guardate che questo viene come conseguenza semplicissima da un altro dato di fatto, che il Vangelo non è rigido. Il Vangelo di per sé non è rigido, perché se uno legge il Vangelo e cerca di capire quello che c'è scritto, trova inevitabilmente delle sfumature diverse da quelle che trova chi altri lo legge accanto a lui. Questo non è vero soltanto per noi, no? Ma è vero anche per i biblisti e i teologi. Io lavoro in una casa editrice che si chiama Effata Editrice. Con noi collabora il direttore della pastorale della cultura della diocesi di Torino, che si chiama Don Gianluca Carrega, che è un fine biblista. E con lui abbiamo pubblicato 3 volumi sui 3 Vangeli sinottici, il Vangelo di Marco, il Vangelo di Matteo e il Vangelo di Luca, in cui lui si è preoccupato non di commentare il Vangelo dalla A alla Z, ma di mettere in evidenza soprattutto, capitolo per capitolo, mano a mano che si va avanti, quali sono i passi che sono stati più controversi nell'interpretazione, dell'esegesi, eccetera. E su alcuni passi non si può fare a meno di capire che ci sono diverse interpretazioni, entrambe tutte legittime. Allora vedete, il Vangelo non è rigido e allo stesso modo la Chiesa non ha un unico modello a cui tutti si conformano, ma ha diverse modalità in cui si esprime la propria esperienza. Guardate che anche Gesù stesso non ha normato tutta la vita umana, ma ha dato dei macro comandamenti, potremmo definirli così, no? Il comandamento dell'amore è un macro comandamento dentro il quale ognuno di noi nella sua vita attua tutta una serie di conseguenze. E se addirittura se prendiamo la parabola dei tempi, quella della fine del Vangelo di Matteo, il Vangelo 25, no? Ce la ricordiamo tutti, ero affamato, mi è dato da mangiare, ero assetato, eccetera, anche quella non esaurisce il panorama, no? È un macro esempio anche quello, se vogliamo, perché per noi ci sono tutta un'altra serie di conseguenze quotidiane di questo atteggiamento fondamentale che il Vangelo non contiene. Allora, non preoccupiamoci che oggi la Chiesa sia complessa e conflittuale, non è un problema per noi. L'importante è comprendere come in questo tempo ci sia un grande spazio per l'evangelizzazione. Questo è un tempo favorevole per Dio. Abbiamo pubblicato un altro libro di un teologo argentino, si chiama Cambon. Lui dice che forse la sua tesi è questa, la sviluppa per 400 pagine, evidentemente avrà delle cose da dire, no? Ma fondamentalmente la sua tesi è questa, che forse proprio nel momento in cui il mondo contemporaneo sembra sperimentare un tasso di ateismo così alto, forse proprio qui c'è lo spazio perché Dio possa essere riraccontato e ripresentato. È un tesi interessante. Allora, se la nostra preoccupazione è questa, di trovare lo spazio per l'evangelizzazione convinte che sia un tempo favorevole per Dio, l'idea importante come Azione Cattolica, rifacendosi ai nostri 150 anni, è l'azione cattolica non ha mai conservato l'esistente, ma storicamente è stata la realtà che inventava le cose nuove. Questa cosa è bellissima della nostra storia, dovremmo veramente riprenderla, perché è un'idea che ci aiuta a superare l'ingabbiamento che tante volte ci viene spontaneo di sentire nelle cose che facciamo, nelle nostre parrocchie, nella nostra diocesi, no? Ci aiuta in questo l'Evangelii Gaudium, la lettera di Papa Francesco. Se volete prendere due numeri, mi sembrano veramente importanti, il 27 e il 28. Il 27 perché, parlando dell'evangelizzazione del mondo attuale e parlando di scelta missionaria, dice così: la riforma delle strutture che esige la conversione pastorale è quella che mi richiede, no? Di metterci tutti nella visione del pastore che va a cercare la centesima pecora che si è perduta, no? La riforma delle strutture si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta. Questa è una frase generale, ma ognuno di noi la riporta nella sua parrocchia e vede che cosa vuol dire nella catechesi dei bambini, che magari sconta dei modelli che non risultano essere più tanto efficaci, no? Nella catechesi degli adolescenti, in quella dei giovani, in quella degli adulti. Quanti adulti oggi sono alla ricerca di un senso della propria esistenza, hanno una sete di spiritualità e magari si rivolgono altrove perché non trovano nelle nostre parrocchie degli interlocutori affidabili e convincenti, nella pastorale degli anziani, eccetera. Allora, noi siamo un'associazione popolare che respira con la gente, che vive tra le case. Per noi la parrocchia è importante, potremmo dire che è fondamentale, noi viviamo lì. Però anche qui, attenzione, forse dovremmo allenarci a considerare la parrocchia in una visione meno schematica e più originale. A me personalmente piace questa definizione. La parrocchia è come una comunità di credenti a cui è affidato un territorio perché sia evangelizzato. Vedete che se ci mettiamo in questa prospettiva le cose diventano molto interessanti, perché ci rendiamo conto che il perimetro anche fisico della casa parrocchiale, dell'oratorio, degli ambienti in cui facciamo i nostri gruppi, le nostre riunioni, eccetera, è soltanto un luogo di raccordo per una vitalità evangelizzatrice missionaria che si esprime per forza di cose al di fuori di queste mura. È una prospettiva bellissima quella di pensare che ci sia un territorio che ci è affidato perché si è evangelizzato come comunità parrocchiale. E infatti dice al numero 28 il Papa dell'Evangelii Gaudium che la parrocchia, premette, non è una struttura caduca. Perché? Perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse. Capite che allora la forma che abbiamo imparato ad assimilare fin da ragazzini non è detto che sia quella definitiva neanche per la nostra parrocchia nella diocesi di Acqui Terme. Potrebbe esserci una forma diversa, più plastica, no? E se è capace di riformarsi e adattarsi, continuerà a essere la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie. E poi, sempre in quel numero, aggiunge una cosa che dal nostro punto di vista è importantissima, che è questa: attraverso tutte le sue attività la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri, non perché facciano i catechisti che allevano ragazzi, che poi fanno i catechisti che allevano ragazzi, ma forma i suoi membri perché siano agenti dell'evangelizzazione. E questo è bellissimo. È logico che a noi dell'Azione Cattolica questa cosa suona come un campanello, dice: questa l'ho già sentita, questa l'ho già sentita. Allora ragazzi, coraggio, cioè abbiamo di fronte a noi un panorama sconfinato di cose splendide da fare, tornando o continuando a essere quelli che creano le cose nuove nella Chiesa, senza avere tanta paura neanche di quelli che possono i freni che legittimamente, guardate, legittimamente e umanamente comprensibilmente i nostri stessi pastori potrebbero essere tentati di metterci. Cosa voglio dire? Tante volte non è facile immettere delle novità all'interno delle parrocchie perché i parroci per primi sono spaventati dalla possibilità di mettere in discussione quel poco che ancora riusciamo a tenere in piedi. Io dico che è legittima questa paura e non ce l'ho assolutamente con loro, anzi, noi come Azione Cattolica vorremmo proprio essere al loro fianco per far crescere insieme l'evangelizzazione delle nostre comunità. Però attenzione, non lasciamoci frenare anche da questi ipotetici possibili ostacoli o perplessità, non lasciamoci frenare, perché quale pastore potrebbe rimproverarci di aver evangelizzato? Capite cosa voglio dire? Scendiamo un po' più rapidamente nella nostra realtà di Azione Cattolica. Io credo che alla fine dei conti quello che dobbiamo fare come gente di Azione Cattolica non è altro che mettere in pratica i primi tre articoli del nostro statuto, quelli che so benissimo anche voi come me sapete a memoria. Dunque, li ricordiamo velocemente, tanto perché l'ora è presta, non siamo ancora tutti svegli, allora non vi interrogo personalmente. Mi ricordo che l'Azione Cattolica Italiana, articolo 1, è un'associazione di laici che liberamente si impegnano in forma comunitaria organica, devo leggere in realtà anch'io, e in diretta collaborazione con la gerarchia per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa. Questo è il nostro primo obiettivo. Okay.
Io ti interrompo solo perché non ci siamo messi d'accordo, però c'è.
Ah, che bello. Allora voi seguite lì e intanto vado avanti. Il secondo articolo, che è quello che personalmente mi ha sempre sedotto di più,
secondo non ce l'ho proprio.
È quello che dice che l'impegno religioso apostolico dell'associazione, dell'Azione Cattolica, allora l'impegno è essenzialmente religioso apostolico, comprende quattro cose: l'evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze, affinché sappiano impregnare di spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti. Noi esistiamo per questo, ok? E questo è importantissimo da ricordare, perché vuol dire che quando facciamo Azione Cattolica nella nostra parrocchia o interparrocchia che sia, adesso non, come si dice, non si dice interparrocchia, si dice territoriale, associazione territoriale, o voi siete ancora nelle parrocchie, vero?
Ma no, siamo
incasinati
della novità, siamo,
quindi, allora, comunque quando siete lì che fate la riunione del consiglio parrocchiale, interparrocchiale che sia, ogni tanto ricordarsi, ok, va bene, stiamo facendo questa cosa, stiamo impostando questa iniziativa, ma quello che stiamo facendo e impostando serve a che noi evangelizziamo, santifichiamo noi stessi, la gente che ci sta intorno, formiamo cristianamente le coscienze perché sappiamo impregnare lo spirito evangelico le varie comunità, i vari ambienti, non la parrocchia. E il terzo articolo, anche questo è importantissimo, è quello che dice: i laici che aderiscono all'Azione Cattolica si impegnano a una formazione personale e comunitaria che li aiuti a corrispondere a due cose. La prima è la vocazione alla santità e la seconda è la vocazione all'apostolato nella loro specifica condizione di vita. B, stesso articolo, collaborano alla missione della Chiesa secondo il loro proprio modo proprio, portando la loro esperienza, assumendo la loro responsabilità nella vita dell'associazione per contribuire alla elaborazione e alla esecuzione dell'azione pastorale della Chiesa. Elaborazione. Esecuzione dell'azione pastorale della Chiesa. Terza cosa, si impegnano a testimoniare con la loro vita l'unione con Cristo, a informare dello spirito cristiano le scelte da loro compiute con propria personale responsabilità nell'ambito delle realtà temporali. Questo è quello che dobbiamo fare. Come? Sfruttando in senso buono, avverando, mettendo in verità, realizzando la nostra dimensione democratica. Attenzione, dobbiamo buttare via il modello per cui l'Azione Cattolica è fatta da responsabili che fanno delle riunioni per gli altri. L'Azione Cattolica appartiene ai soci. I soci vanno consultati, vanno coinvolti, ci sono dei meccanismi per farlo, lo statuto e il regolamento li raccontano. Riprendiamo in mano questa nostra realtà, perché vedrete, io l'ho toccato con mano, che se i soci vengono coinvolti con delle proposte a loro misura, studiate insieme bene, eccetera, l'azione cattolica è più facile da fare, che vuol dire che riesce più facilmente a fare, ad appellare questi tre punti che vi ho ricordato, i primi tre articoli. Ok, finisco, ci metto 20 minuti ma finisco. Allora, 25 anni fa si festeggiavano i 25 anni della scelta religiosa dell'Azione Cattolica, 1969-1994. A quell'epoca ero ancora vicepresidente e quindi abbiamo fatto un numero di nuove responsabilità su questo, sui 25 anni della scelta religiosa, eccetera, eccetera. Io ho scritto un articolo che si chiamava Sogno di una notte di mezza primavera. E in questo articolo dicevo, come sarà la Chiesa tra 25 anni? Oggi. E ci mettevo 4-5 pagine per dirlo, ovviamente. Ed era veramente un sogno a occhi aperti, che sono andato a riprendere adesso, dopo 25 anni, mi sono reso conto che credo il 90% delle cose che sognavo allora non si sono realizzate, no? E continuano a dover essere sognate. Però ve lo dico così, ve lo racconto tanto per dire che davvero è bene che noi custodiamo un sogno sulla nostra Chiesa, no? E che ci facciamo guidare da questo sogno, come vorrei che la nostra Chiesa fosse, perché questo ci può veramente guidare. Ma c'è una grande differenza tra quei 25 anni scorsi e oggi, sapete qual è? Che oggi c'è Papa Francesco. C'è una grande differenza. Quando quel giorno di marzo di 6 anni fa, se non sbaglio ormai, no? C'è stata la fumata bianca, io ero sul divano di casa, come forse molti di voi, no? Con accanto i miei figli, mia moglie, tutti lì che aspettavamo la fumata, bianca. Eravamo lì, io avevo così questo batticuore nel sentire, aspettiamo sto nome. E vi dico francamente, quando è uscito il nunzio e ha detto quel nome, no? Bergoglio, Francesco. Ragazzi, io mi sono messo a piangere come un vitello, ma davvero mi sono messo a piangere come un vitello, perché mi sono detto, guarda, cioè, forse oggi la Chiesa che abbiamo segnato per tanti anni tutti insieme, l'Azione Cattolica non solo ovviamente, comincia a diventare realtà, perché era veramente il segno di un cambiamento, no? Il sogno di una Chiesa che si libera da incrostazioni, paure, rimpianti e lentezze diventava possibile, ed effettivamente lo vediamo, quanto impatto, no, abbia questo pontificato, certamente fuori dalla Chiesa, ma anche dentro la Chiesa. La Chiesa certamente oggi è molto esposta, è molto esposta sui media, sui social, c'è una minoranza anticonciliare, molto agguerrita, che si fa sentire. Non so se anche voi siete capitati su questi siti integralisti che ci sono in rete, sono molto agguerriti, molto nutriti continuamente, proprio io per lavoro. E spesso devo cercare citazioni, sondare, eccetera, eccetera. Proprio ieri mi sono imbattuto in uno di questi siti, ho trovato nella sezione della documentazione più di 3.500 articoli, tutti segnati dalla paura di questa, cioè, anticonciliare, la distruzione della Chiesa, l'anticristo che regna in Vaticano, tutte queste cose qua, no? Ma questo non ci deve spaventare, neanche questo ci deve spaventare. Anche se questo in alcune diocesi vuol dire giovani seminaristi che vogliono rimettere la parare, non ci deve spaventare neanche questo, perché il passato ci insegna che tensioni anche peggiori sono state superate, eh? E sappiamo che questo ci costa sofferenza nella nostra Chiesa, ma come diceva Pier Giorgio Frassati, il dolore non è la tristezza, che è la malattia peggiore di ogni altra. Perché? Perché al di là di ogni discorso di riflessione teorica, di scontro teologico, ecclesiologico che possiamo vivere, fare, incontrare nella nostra realtà personale, comunitaria, parrocchiale, diocesana, al di là di ogni discorso, di ogni presa di posizione, che cosa veramente conta? Contano le persone che abbiamo intorno, le persone che abbiamo intorno, che chiedono di essere accolte, ascoltate, indirizzate a volte, aiutate, cioè amate. C'è questo nostro mondo che attende di essere evangelizzato, ci sono uomini e donne che attendono di essere santificati, ci sono coscienze che attendono di essere cristianamente formate, perché sappiano a loro volta impregnare la storia che stiamo vivendo di spirito evangelico. E E questa è la nostra grande speranza, è quello che ci muove, è quello che ci fa essere Azione Cattolica, è quello che ci fa stare in Azione Cattolica, è quello che ci fa essere responsabili dell'Azione Cattolica, ed è quello che ci fa continuare a essere cristiani anche quando finiamo di essere responsabili dell'Azione Cattolica. E io con questa speranza, insomma, questo impegno, questo reciproco, vi ringrazio perché a nessuno è calata la palpebra.